Wir begrüßen
per questa trasmissione
zu dieser Sendung
Meditazione biblica
biblische Wortbetrachtung
della parola
mit
con il fratello Frank.
Alle Brüder
salutiamo di tutto cuore
alle Freunde,
tutti i fratelli e sorelle, tutti gli amici nel mondo intero che si sono sintonizzati su internet. Dio è fedele
und
e veritiero
in seinem Wort
nella sua parola e nel suo operato. Prima che il fratello Frank ci parla, leggo una parola della scrittura in secondo Tessalonicesi nel capitolo 2 dal versetto 13. Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 13. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amanti dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state salvi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo è Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Per favore, fratello Frank. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore e anche trasmettere i molti saluti che mi sono stati dati. Anche se non sempre vengono citati i nomi, ma il nostro fratello Müller del Mar Baltico, tutta la casa Müller dell'Austria, ovunque sì, si può dire che Dio ha dato grazia. Saluti dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, da tutta l'Africa, saluti veramente da ovunque, particolarmente dalla Svizzera e naturalmente dall'Austria, la Slovacchia, dalla Russia, veramente da ovunque. Anche non voglio dimenticare il fratello Tati. Egli è partecipe dell'opera e siamo molto, molto riconoscenti. Sì, oggi ci sarebbero molte cose da dire. Siamo riconoscenti al Signore per la sua preziosa e santa parola. Una settimana fa, la domenica, avevamo il giorno della Riforma, il lunedì, tutti i santi, un giorno ci ricorda la riforma del 1517, l'altro a tutti i santi che sono stati proclamati santi dalla Chiesa romana. Cosa dobbiamo dire da tutto ciò? Non siamo qui per giudicare altri, ma una cosa deve essere chiaramente detta. Siamo veramente obbligati per ordine di Dio ad annunciare niente altro che la pura verità della parola. E nelle mie mani tengo l'Antico e il Nuovo Testamento, a cui non deve essere aggiunto proprio nulla. E poi quanto si vede tutto ciò che è stato aggiunto, allora ciò di cui gli apostoli hanno veramente insegnato e praticato, non c'è più nulla da vedere e non c'è più nulla da sentire. Ciò mi rattrista molto se io penso a ciò che è successo con la Chiesa del Dio vivente, che fin dal principio procedevano entrambi parallelamente, d'un lato la vera proclamazione e dall'altro le interpretazioni. E se poi ritorniamo nei primi secoli, possiamo parlare di Policarpo, di Martino, di Atanasio, possiamo leggere di tutti questi uomini, di Agostino, di Ario. Oggi possiamo leggere tutto fin alla fondazione della Chiesa nell'Impero Romano. E poi tutti i cittadini dovevano diventare membri della Chiesa Cattolica Romana. I cittadini erano allo stesso tempo membri della Chiesa Romana, della Chiesa di Stato. Cosa dobbiamo dire in merito? Non aveva più nulla a che fare con la proclamazione dell'Evangelo. No, qualcosa di totalmente diverso è sorto, e anche l'affermazione giorno di tutti i santi, nessun Paolo, nessun Pietro, nessun Giacomo hanno proclamato santo un morto. Soltanto i testimoni viventi, secondo Giovanni 17:17, saranno santificati nella verità. Tutti gli insegnamenti che non hanno proprio nulla a che fare con la Bibbia. E poi, dopo 1000 anni dell'epoca delle tenebre, doveva venire la riforma. Anche qui non molte cose sono state riformate. Nelle 95 tesi in realtà manca la sostanza. Però, fratelli e sorelle, ringraziamo Dio, il Signore, che in ogni tempo c'è stata una piccola schiera che veramente ha creduto biblicamente e ha praticato ciò che gli apostoli e i profeti hanno insegnato. E solo ciò l'hanno ritenuto valido. Ancora la considerazione che anche dal tempo della Riforma l'aspersione dei neonati, che viene chiamato il battesimo dei bambini, non si è cambiato in nessuna chiesa protestante. Consideriamo solo un unico momento che un neonato viene asperso tre volte con acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e che questo neonato ora è nato di nuovo tramite acqua e spirito, che è diventato un cristiano. Chi può capire qualcosa del genere? Il neonato non sa nulla di ciò, e chi legge l'ordine di missione sa cosa sta scritto. Prima predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e poi, quale secondo punto, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quale prima cosa? La proclamazione dell'Evangelo di Gesù Cristo, che Dio era in Cristo riconciliando il mondo con se stesso, ha versato il sangue del nuovo patto per darci il perdono per grazia. E se poi andiamo alle chiese orientali, quasi non si osa di dirlo. Ecco che il neonato non soltanto viene asperso, là c'è un contenitore con acqua, e il neonato viene immerso tre volte in questa acqua nel nome del Padre, e viene di nuovo immerso nel nome del Figlio, viene immerso, e nel nome dello Spirito Santo, e viene immerso. Dobbiamo immaginarci ciò. Per me, quasi avrei detto, mi risulta difficile di parlare di queste cose. Per me è incomprensibile che il nemico è riuscito a condurre tutta l'umanità in errore. Ma ringraziato sia Dio, ora è il tempo che tutti vengono chiamati di ritornare a Dio. Ma dall'altro lato vediamo come in tutto l'ambito politico e religioso le cose si uniscono, tutte le religioni si uniscono. Per la prima volta la persona principale dell'induismo a Roma, per la prima volta, e noi tutti sappiamo è una nazione con più di 1.300.000 persone e poi solo 2% di cattolici, tutti gli altri sono indù, alcuni sono buddisti, ma ora tutto viene insieme, tutti si abbracciano, tutti diventano uno. Però, fratelli e sorelle, per noi si tratta che Dio ci ha dato la grazia di riconoscere il tempo e l'ora e ciò che attualmente avviene. Anche su questo vogliamo riferirci brevemente. Che sia l'eruzione del vulcano, ciò che possa essere, tutto ciò che ora succede, sono segni del tempo della fine e ciò deve essere messo in risalto, che nessuno può fermare e fermerà ciò che è stato predetto nella Bibbia, nella profezia della parola. Terremoti, carestie, tempi cari, sì, le persone verranno meno per la paurosa attesa delle cose che ancora accadranno. Già tutte le cose sono cambiate, il riscaldamento della terra, il cambiamento del clima, ma come l'abbiamo menzionato l'ultima volta da Isaia capitolo 30, la luce del sole sarà 7 volte più viva e nessuno potrà cambiare qualcosa sulla terra. Si può protestare, si può, avverrà così come è stato detto in anticipo nella Bibbia. Però poi non potremo passare oltre senza mettere in risalto che il nostro Signore ha detto: quando vedrete che tutto ciò avviene, alzate il vostro capo, perché la vostra redenzione si avvicina. Veniamo ora alla meditazione della parola e per favore, fratello Borg, leggi più avanti. Ho notato alcuni passi biblici. Leggiamo in primo Giovanni, capitolo 5, versetto 4. Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 4. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Tutti coloro che sono nati da Dio, e anche questo l'abbiamo detto molte volte, sta scritto del Figlio di Dio nel Salmo 2, versetto 7, tu sei il mio Figlio, oggi io ti ho generato. E poi andiamo ai tre Evangeli, che ci riferiscono esattamente ciò che è avvenuto, cioè che lo Spirito Santo ha adombrato Maria e che il concepimento divino ha avuto luogo e che il Figlio di Dio è nato. Non c'è nessuna nuova nascita senza che prima fossimo stati generati tramite la parola e lo spirito. Soltanto dopo un concepimento ci può essere una nascita. Così era con il Redentore e così è con i redenti, così è nel naturale, così è stato fin da Adamo fino ad oggi. Fratelli e sorelle, perciò è così necessario di dire all'umanità la verità. Se ci fosse una seconda possibilità di prendere una decisione, allora non dovrei parlare con tanta insistenza. Devo semplicemente dirlo. Ora abbiamo la possibilità. Dopo la morte viene il giudizio e non c'è una seconda possibilità per l'uomo. Allora si adempie soltanto ciò che sta scritto in Apocalisse capitolo 20. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. C'è soltanto una possibilità di essere graziato da Dio. La sua parola, come Cristo, era la parola che è diventata carne, così, tramite la proclamazione, così, la parola quale semenza divina deve essere messa in noi, affinché lo Spirito Santo viene sopra questa semenza divina che è stata seminata nei nostri cuori per chiamare fuori questa nuova vita divina. E poi possiamo rendere testimonianza con Pietro e con Giacomo di essere nati di nuovo ad una speranza viva a cagione della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. L'uno era la morte, l'altro la risurrezione. Nella sua morte siamo stati riconciliati con Dio tramite il sacrificio del sangue. Abbiamo ricevuto perdono, riconciliazione, ma tramite la risurrezione è venuta fuori la vita nuova, divina. Il nostro Signore poteva dire: ecco, ero morto e vivo per i secoli dei secoli. La stessa cosa vale anche per noi. Per grazia il Signore ci ha dato questa fede biblica e Dio parteggia per la sua parola. La nostra fede è ancorata nella parola, in tutte le promesse che sono state scritte in essa. E per questo siamo riconoscenti, e come l'abbiamo letto nella parola, questa fede è la vittoria nostra che ha vinto il mondo, tutto il mondo religioso, tutto il mondo, a prescindere di ciò che è, tramite la fede dell'Iddio vivente, nella parola vivente, e ciò per grazia, e ciò per grazia nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Leggiamo più avanti, leggiamo in Marco capitolo 16, Marco 16, versetto 17. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove. Sì, che il Signore sia ringraziato. Ciò è soltanto letto, è soltanto una parte di ciò che il Signore nell'ordine di missione ha detto, ma lasciatemi esprimere con alcune parole quanto segue. Dio il Signore ha condotto così che il nostro Redentore, dopo la sua risurrezione, poteva dire: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Satana era vinto, l'inferno era vinto, la morte era vinta. Egli ha preso su di sé ogni malattia. Tutto era compiuto. Così il nostro Signore ha potuto esclamare sulla croce. E in base di questa completa opera di redenzione siamo stati destinati nel pieno potere divino di dire ai perduti: siete stati salvati, per favore accettatelo nella fede. Ai malati: siete stati guariti, accettatelo nella fede. A coloro che sono legati: siete liberi, accettatelo nella fede. Liberatevi da Satana e dal peccato, siete liberi. Tramite ciò che è accaduto per noi sulla croce di Golgotha, per lo spirito, l'anima e il corpo. E perciò possiamo annunciare il pieno Evangelo, la piena salvezza, e abbiamo vissuto che sì, migliaia, migliaia di persone hanno sperimentato tutto ciò per grazia, la loro conversione, la loro liberazione, il loro rinnovamento, la loro nuova nascita, l'essere riempito con lo Spirito Santo. Sì, Dio non ha soltanto messa vita nuova nei cuori, nell'anima delle persone. Dio ha preso cura che la nostra vecchia lingua sia penetrata dal fuoco divino e sia purificata. Per questo la prima predicazione poteva essere tenuta il giorno di Pentecoste, lo spargimento dello Spirito Santo è accaduto e il nostro Signore l'ha detto. Egli ha ripetuto la promessa che Giovanni Battista aveva dato. Io vi battezzo con acqua, colui che viene dietro a me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. E ciò avvenne il giorno di Pentecoste. Non soltanto scese lo Spirito Santo con un suono come di vento impetuoso che soffia, ma la lingua dei credenti è stata toccata con fuoco che si divideva, e poi, ispirati dallo Spirito Santo, con questa nuova lingua hanno potuto dare al Signore l'onore. E possiamo leggere negli Atti degli Apostoli quante cose soprannaturali sono accadute nella Chiesa primitiva, e il Signore ci riconduce verso questo, per favore. Leggiamo in Giovanni capitolo 14, versetto 12. In verità, io vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Sì, e ne farà di maggiori. Che il Signore sia ringraziato. Posso sorridere un po' nella fede e nella fiducia, con riconoscenza. C'è stato un uomo nel nostro tempo che si è appellato 100 volte, come se fosse una volta, a questo passo della Scrittura. Il nostro caro fratello William Branham, che Dio il Signore, tramite una chiamata divina fin dalla sua nascita, aveva realmente destinato a portare il messaggio prima della seconda venuta del Signore, affinché potesse essere portato in tutto il mondo. E, fratelli e sorelle, dei miracoli di creazione sono accaduti. Dio ha fatto sì che i ciechi hanno recuperato la vista, dei sordi hanno recuperato l'udito, dei paralitici sono stati guariti. Sono stato testimone oculare per 10 anni, ho potuto seguire questo ministero del fratello Branham. Ero nelle sue riunioni, ho visto ciò che Dio ha fatto. Ciò che avvenne nel ministero di Gesù Cristo si è ripetuto sotto i miei occhi. E sono riconoscente a Dio il Signore che potevo essere testimone oculare e auriculare, e lo sarò fino alla fine. Il Signore ha veramente confermato la sua parola come non l'ha fatto nei 2000 anni passati. Pietro non aveva un simile ministero, e neanche Paolo. Si è ripetuto esattamente ciò che avvenne nel ministero di Gesù Cristo, il nostro Signore, mentre egli camminava sulla terra. E con ciò siamo arrivati al punto decisivo. Viviamo alla fine del tempo della fine. Il ritorno del Signore è vicino. Quante volte dobbiamo ripetere ciò che il nostro Signore ha detto? Quanto vedrete accadere tutte queste cose, alzate il vostro capo, perché la vostra redenzione è vicina. Ma Dio ha dato la promessa di mandare un profeta come Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ciò è storia, ciò è avvenuto, la Scrittura si è adempiuta e possiamo ringraziare Dio il Signore per questo di tutto cuore, e tutti coloro che sono da Dio riconoscono ciò che il nostro Signore ha fatto per grazia nel nostro tempo e che fa presentemente per grazia in mezzo a tutti i popoli, in tutte le lingue e nazioni. È il tempo particolare della chiamata fuori da tutta la prigionia babilonica, da tutti gli errori, la liberazione, un ritorno a Dio, un ritorno alla parola. Non viviamo più nel tempo della riforma, ma nel tempo della restaurazione di tutto ciò, così come era nel principio, nella dottrina, nella fede, nella pratica e nella verità. Lodato sia il nome del Signore. Il seguente passo biblico, leggiamo in Marco capitolo 16, versetto 14. Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Oh, che il Signore sia ringraziato! Riflettete una volta per un momento. Perfino i discepoli non credettero a coloro che, quali primi, hanno visto il Signore dopo la sua risurrezione, ed egli li rimproverò della loro incredulità. La cosa più grave è l'incredulità, e, fratelli e sorelle, anche oggi deve essere detto: chi non crede ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, chi non crede che la promessa del profeta Malachia, ecco, io vi mando il profeta Elia, egli volgerà il cuore dei figli verso i padri. Chi non crede questo vive nell'incredulità, e l'incredulità è la cosa più terribile che ci può essere sulla terra. L'incredulità ci riporta al paradiso, quanto Satana, tramite l'astuzia del serpente, seminò dubbio in Eva riguardo a ciò che Dio aveva detto ad Adamo. Così sorse l'incredulità. Satana semina il dubbio verso la parola di Dio e lo dico per incarico dell'Iddio onnipotente. Chi dubita che Malachia è adempiuto, chi dubita che Dio ha mandato il suo profeta per ricondurre il cuore dei veri figli di Dio alla fede dei padri apostolici. Chi non può credere questo morirà nella sua incredulità. Anche questo passo biblico leggeremo sicuramente anche dopo. La conferma del nostro Signore dopo il mistero di Giovanni il Battista la troviamo in Matteo 17, quando il nostro Signore disse: in verità io vi dico, certo Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Chi non può credere questo è fuori, finito. Leggiamo il prossimo passo biblico. Leggiamo Romani capitolo 11, Romani 11 versetto 20. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità. E tu rimani stabile per la fede, non insuperbirti, ma temi. Grazie mille. Anche qui possiamo avere la conferma, perché Israele, quali rami naturali non hanno creduto, sono stati troncati. Dio in mezzo al suo popolo non può fare nulla a cagione dell'incredulità, che è la più grande offesa verso Dio, e perciò sono stati troncati. Hanno dovuto attraversare tante sofferenze durante 2000 anni perché non hanno riconosciuto il giorno della loro visitazione in grazia. Ma ora dobbiamo fare attenzione di non diventare orgogliosi, ma di essere riconoscenti che abbiamo ricevuto e accettato nella fede. Fratelli e sorelle, io ritengo che trovate grazia agli occhi di Dio e che capite che qui non si parla di religione. Qui si parla di Dio, del piano di salvezza e ciò che nel nostro tempo, prima del ritorno di Gesù Cristo, deve accadere, perché così sta scritto. Gesù rimane nel cielo fino alla restaurazione di tutte le cose così come erano nel principio. Ritorno a Dio, ritorno alla sua parola. Il prossimo passo biblico leggiamo in Ebrei capitolo 3, Ebrei 3, dal versetto 10 a 13. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dall'Iddio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, che il Signore sia ringraziato con tutto il cuore. Anche qui viene menzionata l'incredulità. Fratelli e sorelle, Dio non ha avuto compiacimento nel suo popolo perché erano disubbidienti e non credevano nel Signore. Immaginatevi, hanno letto la Torah, hanno pregato, hanno osservato il sabato, hanno portato i loro sacrifici, hanno fatto tutto ciò che è religioso, tutto ciò che poteva essere fatto, eppure sono rimasti nell'incredulità, nella disubbidienza, non hanno capito che Dio lascia accadere qualcosa che era scritto nella Torah che loro leggevano. Fratelli e sorelle, lo dico oggi, cosa serve a voi tutti se leggete la Bibbia, però non vi serve pure a nulla come ai giudei in quel tempo che hanno letto la Torah, se rimanete nell'incredulità e nella disubbidienza. Non voglio diventare personale, ma a cosa serve a tutti che salgono sul pulpito, che tengono le loro prediche? Cosa serve ciò a loro? Che aiuta ciò? Niente affatto. A cosa serve a tutti coloro che leggono la Bibbia, che frequentano una scuola biblica? A cosa serve loro? Lo dico ancora una volta con profondo dolore. I giudei, il popolo Israele, ha aspettato che il Messia sarebbe venuto, e quanto egli venne, è venuto dai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Hanno letto la Torah, ogni promessa, tutte le 109 promesse erano scritte. Hanno potuto leggere tutte queste promesse in tutto l'Antico Testamento che si adempivano in quel tempo, e hanno letto e non hanno capito, sono rimasti nell'incredulità e nella disubbidienza. Dio mio, cosa sarà nel nostro tempo? Chi legge tutte le promesse, tutti i passi biblici, chi? Fratelli e sorelle, il tempo è giunto, il giudizio inizia dalla casa di Dio. Stai tu veramente nella fede? Stai tu veramente nell'ubbidienza oppure nell'incredulità e nella disubbidienza? Che il Signore possa dare grazia. Chi è da Dio ascolta la voce di Dio. Il prossimo passo biblico. Leggiamo Ebrei capitolo 3, versetto 18. A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Di nuovo abbiamo quelli che furono disubbidienti. Fratelli e sorelle, riassumeremo tra poco tutto. Lasciatemi dire ancora una volta in modo chiaro e di cuore. Questo è l'ultimo periodo del tempo della grazia, l'ultimo periodo del tempo della fine. Le profezie bibliche si adempiono in ogni ambito, su tutta la faccia della terra, e tutti sanno che non c'è più niente che è così come era una volta e niente più lo sarà, diventerà sempre peggio, ma l'ambito che abbiamo il più a cuore è che i veri credenti vivano la loro preparazione per il ritorno di Gesù Cristo e perciò che la fede e l'ubbidienza si riuniscono. Ci sarebbe ancora un passo biblico? Leggiamo Giovanni capitolo 8, Giovanni 8, versetto 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Di nuovo si parla di fede. Se non credete che io sono, fratelli e sorelle, possiamo credere che il Signore è colui che ci parla oggi? Se non potete credere che tramite la sua parola Dio parla al suo popolo, se non potete credere che il Signore ha mandato il suo servo e il suo profeta per attirare la nostra attenzione su ciò che Egli ha promesso per questo periodo, se non potete credere biblicamente, allora, per favore, cosa allora? Leggiamo più avanti. Leggiamo in Genesi capitolo 15, versetto 6. Genesi 15, versetto 6. Egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Lode e ringraziamento siano al Signore. Quando credette Abramo quanto il Signore gli aveva parlato, fratelli e sorelle, nel momento in cui il Signore oggi ci parla, credilo ora, in questo momento, accetta ciò che Egli ha promesso. Vorrei aver letto ancora un passo biblico. Ebrei 11, versetto 11. Ebrei capitolo 11, versetto 11. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché riteneva fedele colui che aveva dato la promessa. Ciò che è stato detto è testimoniato, è eccezionale. In generale, sappiamo che il Signore parlò con Abramo. Sara era in attenda, il Signore aveva volto il suo dorso verso la tenda, e qui c'è la testimonianza di Sara riguardo alla promessa che Dio le aveva dato. Dio parlò ad Abramo, ma senza Sara la promessa non poteva trovare il suo adempimento. Se prima lei ha riso, ma nel suo cuore ha creduto e ha tenuto per veritiero che non soltanto ad Abramo ha dato la promessa, ma anche a lei, fratelli e sorelle, è semplicemente più che glorioso. Siamo figli della promessa, siamo figli della promessa e crediamo la parola della promessa e vedremo tutto ciò adempiuto che il Signore ha detto nella sua parola. Riassumiamo ancora una volta, cari fratelli e sorelle, in tutti i popoli, in tutte le lingue e nazioni, particolarmente a tutti i fratelli nel servizio, trovate grazia presso il Dio, parteggiante per Dio, parteggiante per la parola di Dio, per le promesse, e fate come Sara, mi rallegro semplicemente in merito, mi rallegro in merito, ha ascoltato, era neattenta, ha sorriso in sé, io vecchia donna, e poi testimonia di aver dato fede a colui che ha dato la promessa. Cosa dovremmo dire noi, fratelli e sorelle? Siamo figli della promessa e che tutti i fratelli nel mondo intero annuncino la parola del Signore in modo giusto e che tutti escono da tutte le religioni, da tutte le chiese, che tutti gli eletti siano guidati fuori, che sentono la voce di Dio, che credano, che accettino e che colleghiamo insieme la fede e l'ubbidienza e il Signore, il nostro Redentore, possa ritornare quale nostro sposo per prendere a casa una sposa che sia senza macchia né ruga, anche se noi dobbiamo attraversare tante prove in tutte le famiglie, ovunque c'è distretta, ovunque c'è qualcosa, ma la santa parola di Dio e la grazia di Dio stanno al di sopra di ogni cosa. Non guardiamo alle circostanze, ma guardiamo a colui che ha dato la promessa. Egli ha preso cura che prima del ritorno di Gesù Cristo, che l'ultimo insegnamento santo, puro, come è stato annunciato dagli apostoli e dai profeti, sia stato annunciato nel nostro tempo e come sta scritto, fondato sulla dottrina degli apostoli e profeti. A me non interessa ciò che disse Atanasio o qualcun altro, a me interessa ciò che Dio ha detto nella sua santa parola. Che vi siano date fede, ubbidienza e piena fiducia, affinché guardiate a colui in cui avete messo la vostra fiducia, che egli adempirà ogni promessa che ha dato. Che la santa parola di Dio possa adempiere nel popolo di Dio, nel mondo intero, in ogni lingua, in ogni popolo e in ogni nazione, ciò per cui Dio l'ha mandata nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Fratello Borg, ringrazia con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo che hai parlato tramite la tua parola che proprio ora abbiamo sentito. Ti ringraziamo per l'ultimo messaggio, cioè ritornare a Dio, ritornare alla parola, ritornare al principio. Per grazia hai chiamato fuori il tuo popolo e chiami fuori tramite la tua parola gli ultimi in questi giorni. Ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto e per ciò che fai ora. Benedici tutti i fratelli e sorelle, tutto il tuo popolo nel mondo intero che ode e crede la tua parola e la mette in pratica nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Ich bin dein, o Herr. Komm dein Wort, deine Liebe wohnt in mir. Doch es fühlt mein Herz noch immer fort, es bedarf noch mehr von dir. Sieh mich näher, näher treuer Herr, an das Kreuz, woran du starbst. Sieh mich näher, näher treuer Herr, an dein treues Jesus. Ich bin dein, o Herr, und dein Wille soll ganz in deinem lass mich glaubensvoll nur nach deinem Willen tun. Sieh mich näher, näher treuer Herr, an das Kreuz, woran du starbst. Sieh mich näher, näher treuer Herr, an dein treues Jesus. O, die heilge Zeit einer einzigen Stund, die entnommen dem Thron verbrannt. O, da mach ich meine Gedanken kund, wie der Freund den Freund es macht. Mich näher, näher treuer Herr, an das Kreuz, wo